Dai, lo so, tre. Rispondiamo.
Ma dunque, sì, io sono... sono assolutamente d'accordo sul fatto che bisogna produrre la ricchezza, anzi, tanto è vero che il problema di oggi è che non la si produce più. Noi siamo in crisi esattamente per questo. Cioè, non, il denaro che produce denaro non produce ricchezza. Noi siamo dentro il grande guai è stato proprio quello di non aver saputo guidare i processi di partecipazione alla produzione della ricchezza reale prima che alla ridistribuzione. Quindi io, e anche da questo punto di vista, io non dico che Monti sta dalla parte sbagliata, tutt'altro. Io sono anche in termini, diciamo, concreti, una sostenitrice di questa soluzione da prima, questa soluzione fosse nei fatti quasi imposta da tale situazione. Se posso dire, credo di aver contribuito anche a fare la mia parte per costruirla, perché si poteva fare cose diverse per arrivare ad una soluzione diversa. Io mi intesto questa operazione politica per la mia piccola parte, non sono né il Presidente della Repubblica né il segretario del partito, però io me la intesto questa soluzione per la mia parte politica, e non ritengo che stia dalla parte sbagliata, tutt'altro. Dico soltanto che quel realismo tedesco, che poi io lo vorrei tutto, cioè vorrei andare in pensione come quando ci vanno i tedeschi, e c'ho una legge che mi ci manda 6 mesi prima di loro, cioè, perché poi sta storia, anche su questo stiamo ben attenti, perché se andiamo a confrontare i sistemi previdenziali, noi con le pensioni di vecchiaia andiamo 6 mesi prima di loro, cioè arriviamo alla soglia dei 67 anni 6 mesi prima di loro. Quindi, ecco, ma mi piacerebbe anche quel realismo dello stipendio degli operai dei tedeschi. Il punto è, capite? Cioè, mi piacerebbe aver avuto in questi anni un governo, e sia ben chiaro che è stato anche merito dei governi tedeschi, quello di avere l'industria automobilistica che hanno loro e non quella che abbiamo noi, e che nasce da una visione che consente, che chiede all'operaio di lavorare in quel modo, ma che costringe l'impresa a investire in quel modo. Perché noi siamo in questa situazione esattamente perché qualcuno ha pensato che bastava correggere gli orari di lavoro dei dipendenti, che è una cosa sacrosanta da fare. Ma a quella di vogliamo accompagnare un imprenditore che mi fa la ricerca di mercato e mi fa l'investimento e l'innovazione che poi serve a collocare il prodotto sul mercato? Questo non è stato chiesto da nessuno, questa cosa qua. Sono anni. Quando l'uomo col maglioncino ha cominciato ad andare in giro per il mondo, trovava davanti la Merkel e Obama. E in Italia non aveva un'interlocuzione con un governo che gli dicesse come bisognava fare. Non perché non lo sapesse da solo, ma perché doveva trovare un potere politico che gli diceva noi non si arriva in questo, perché siccome questa è roba di tutti in Italia, perché la Fiat è una cosa pubblica in Italia, per quello che è costata di denaro pubblico, è chiaro che queste sono le soluzioni. Vorrei questo realismo tedesco qua, che non abbiamo avuto, e sia ben chiaro, la responsabilità questa non tocca neanche gli ultimi 20 anni, probabilmente precedenti, non ci sono dubbi. Però quindi io credo che stia dalla parte giusta, e sta dalla parte giusta anche perché è uno che sa che cosa dovrebbe fare l'Europa in questo momento, e sta dalla parte giusta anche perché la fortuna di quelle conferenze stampa due della Merkel e di Sarkozy sono dovute alla disgrazia di aver avuto noi un capo di Stato e un governo che gliela ha fatte fare. Sono due giganti nanni perché noi avevamo un nano, punto. Perché se noi avessimo avuto un gigante dal primo momento che non permetteva all'Europa di ridursi a quelle conferenze stampa, probabilmente non saremmo qui. Quindi io non ho dubbi, dico soltanto che questa porta stretta attraverso la quale dobbiamo passare, sia ben chiaro, ci dobbiamo passare, vorrei che ci passassimo con un po' di equità, ma ci dobbiamo passare. Quello che vorrei che si capisse è che non sono i piccoli aggiustamenti in questo momento che risolvono la questione. La Grecia, i sacrifici ne ha fatti tanti, non sono serviti a nulla, perché le scelte che doveva fare l'Europa non le ha fatte. E non serviranno neanche le scelte dell'Europa da sola, se questo benedetto mondo di pensiero democratico guida in maniera diversa i processi economici e finanziari di come le ha guidate l'economia della destra in questi anni, che è economia di guerra, che è stata economia di cioè, ma ce lo ricordiamo chi è che ha determinato questa situazione qua? Sì, come è nato tutto, come sono nate le possibilità che le banche facessero quei tipi di speculazione, come è nato che si pensasse che solo facendo le guerre si faceva, che si poteva esportare la democrazia e stare nel mondo globalizzato usando la forza di una superpotenza nei confronti degli altri. Ma queste cose erano chiarissime con la caduta del muro di Berlino, chiarissime a Giovanni Paolo II, non voglio citare i premi Nobel dell'economia. Rimango, siccome è un libro sul cattolicesimo democratico, rimango a casa mia, rimango, no? Ecco. Allora, questo io credo. Penso che noi dobbiamo essere gli elaboratori di averne il coraggio. Guardi che qui c'è una critica anche a come la sinistra è stata subalterna al pensiero dominante in questi anni. Perché ha pensato di esserne un correttivo, non è un correttivo che basta in questo contesto qua. Ecco. Sì, ci vuole un'alternativa, ma ripeto, sapendo che se noi stiamo mettendo a rischio le cose buone che avevamo fatto in questo parte del mondo, che era un sistema di welfare che neanche l'America ha conosciuto e che era questo mettere insieme i paesi in maniera pacifica, questa crisi rischia di distruggere tutte e due queste grandi conquiste. E se io le voglio salvare, non è appunto semplicemente diminuendo lo stipendio dei dipendenti pubblici che ci si riesce da questo punto di vista. Ecco, questo sia ben chiaro. Poi lo so che noi bisogna. No, io non sono una pauperista, non sono mai stata. Penso che proprio per pensare ai poveri noi bisogna essere in grado di. Però bisogna avere una concezione della produzione della ricchezza reale, vera, partecipata nella sua formazione. E perché possa poi essere ridistribuita, perché attenti, la democrazia economica nasce nella fase di produzione della ricchezza, non solo di ridistribuzione della ricchezza. Vabbè, noi siamo capiti, non ce l'ho con, anzi, un po' di protestantesimo ai cattolici farebbe bene, invece io infatti il cattolicesimo democratico un pochino. Dunque, mi chiedo scusa, io è vero, il termine cittadino lo uso poco. Dov'è la signora che mi ha fatto? Ecco, lo uso poco. Senta, può anche darsi, guardi, che se mi faccio un'analisi, quella diciamo del linguaggio, viene fuori che io con la rivoluzione francese qualche problemino ce l'ho, glielo confesso. Non è un fatto mio, è un retaggio storico che mi porto dietro perché lo considero. E allora le 10:45 non era così tardi, però quando ho usato la parola rispetto al fatto che sono arrivata alle 10, ho aspettato a parlare 10 minuti, quindi dopo mezz'ora per una che proprio non c'ha, non fa parte, non è al centro del mio lessico. Però vorrei che, cioè, questo è un libro che diciamo sostanzialmente sull'orgoglio del cattolicesimo democratico, però una delle forze, diciamo, io non mi ci sono soffermata perché era tutta la parte dell'introduzione di Giovanni. Tutto nasce dal fatto che il contributo del cattolico è quello, e potrei citare uno dei miei maestri che era Bachelet, il compito dell'azione cattolica non è quello di formare buoni cristiani o buoni iscritti all'azione cattolica, ma è quello di formare buoni cittadini. Quindi un cattolico svolge la sua funzione nella società se è un buon cittadino, non se è un buon cattolico. Ecco, su questo vorrei, anzi, il suo essere buon cattolico nella vita della società, nella politica, consiste nell'essere un buon cittadino, ecco, e nel condividere questo valore con tutti gli altri. Non siamo quelli che vogliono far riconoscere gli alberi dai frutti, siamo quelli che vogliono far dalle radici, siamo quelli che vogliono far riconoscere dai frutti. La politica è il luogo nel quale si misurano i frutti, non le radici, perché le radici sono cose nostre, i frutti sono quelli che sono offerti a... E questa parola è stata molto chiara dal vostro cardinale precedente, quando la Lega rivendicava le radici cristiane, lui ha detto che nel Vangelo gli alberi si riconoscono dai frutti. Quindi, su questo, ed è chiaro che insomma, tra l'altro dall'uso di questa parola nasce anche un'altra, un'altra visione, i valori non si impongono, io non credo neanche al fatto. Penso che questo sia un elemento di frizione molto forte con la mia Chiesa, ma io non credo che per un cristiano impegnato in politica si possa usare il termine non negoziabile, perché non è possibile, è un modo per salvarsi la coscienza, ma non è un modo per servire i valori, quello, ecco, quindi... penso di aver interpretato lo spirito, mi chiedo scusa per il mio lessico ancora un po' bloccato da questo punto di vista. Venendo tutto al discorso qua sull'immigrazione e l'emigrazione, sono attualmente assolutamente d'accordo, anzi penso che oltre i due provincialismi, uno dei provincialismi dell'Italia è esattamente quello che nel tempo della globalizzazione noi abbiamo paura di viverla al nostro interno. Insomma, l'Italia sarà salvata dall'immigrazione, se ci saprà confrontare in maniera corretta. Noi abbiamo bisogno di imparare il linguaggio del mondo, perché questo è un paese che è rimasto arretrato esattamente anche per questo motivo, perché non solo perché è vecchio, ma anche perché non ha saputo aprirsi a... la sua storia non gliel'ha consentito, nel momento in cui doveva essere aprire le porte è stato dominato dalla paura, dall'insicurezza, dall'incapacità di guidare questi processi, dalla chiusura di una forza politica, unico caso al mondo che è al governo di un paese, a noi ci è capitato anche questo, quindi infatti c'è un capitolo sull'immigrazione. Come lo considero una delle sfide più forti che ha il nostro paese, e ritengo proprio che sia il valore della laicità che ci debba guidare, perché non ci possiamo accontentare di una società multiculturale, multietnica, multireligiosa, dobbiamo puntare alla costruzione di una società interetnica, interculturale, interreligiosa, dove si fa la sintesi e si individua un nuovo paradigma di vita e di convivenza civile dentro la quale Noi siamo importanti, ma non meno coloro ai quali apriamo le nostre porte per fare una nuova sintesi nazionale, per fare una nuova identità. Da questo punto di vista il Ministero, la delega affidata a Riccardi è una delega molto importante, è un segnale importantissimo, ecco, a proposito di questo governo. Però riguardo al discorso fede o altro, sì, chiedo scusa di non essermi anche su questo soffermata abbastanza, però io sono molto convinta che il modo con il quale i cattolici stanno nella società condividono appunto il valore della cittadinanza è molto legato alla corresponsabilità e partecipazione ecclesiale, non solo per il primato della fede, che è il fondamento dell'azione politica, è il fondamento della vita per un credente, non c'è un altro modo, l'idea di ridurre a religione civile e quella di annacquare la dimensione spirituale, la radicalità è l'opposto della tradizione del cattolicesimo democratico, perché insomma tra poco sono 15 anni della scomparsa di Dossetti e voi siete il circolo Dossetti, anche nella sua ultima fase della vita ci ha dimostrato che la sapienza delle sue parole nascevano dalla radicalità della sua spiritualità, no? È stato il suo silenzio, è stata la sua vita monastica che ha reso forte la sua parola anche nell'ultima fase della sua vita, quindi è chiaro che il fondamento è quello, ma è anche il fondamento della vita della Chiesa, cioè questo ciclo politico che si chiude è stato anche caratterizzato da una diciamo da un non rispetto del carisma dei laici nella vita della Chiesa e nella vita della società italiana, non da troppe parole dei vescovi, no, da un silenzio incomprensibile e ingiustificato del laicato, che non è che non avesse niente da dire, ma che si è ritenuto che insomma l'ultima parola sulle questioni politiche persino nella Chiesa non spetta al vescovo, spetta al laico. Il concilio da questo punto di vista è chiarissimo: spetta al vescovo indicarmi la strada, ma la parola su come io traduco quella strada nell'oggi spetta a me, che ho io quella grazia di Stato per fare queste cose. Verrà chiesto ragione a me davanti al Signore di come io ho tradotto nella vita politica, di come io ho vissuto a proposito la mia cittadinanza. Non mi deve dettare i comportamenti la Chiesa. Ma tutto ciò, guardate, che è stato chiaro e forte nella vita di questo paese quando ci sono stati anche rapporti corretti all'interno della comunità ecclesiale. Una comunità ecclesiale clericalizzata è una comunità ecclesiale nella quale non c'è la formazione alle vocazioni civili, sociali e politiche adeguate per la vita di una società. Quindi io sono assolutamente d'accordo, ai nostri vescovi dobbiamo avere il coraggio di dire le cose non in maniera recriminatoria, litigiosa, ribellista, ma secondo il principio della fraternità e della comunità. Ma è chiaro che gli errori di questi anni sono stati anche errori dei nostri pastori, di alcuni di loro. Su queste cose bisogna che ce le diciamo. E non si può neanche aspettare che sia un cardinale che convoca Todi. Cioè, questa nuova stagione politica deve vedere. Se una via d'uscita è l'autonomia delle scelte del laicato cattolico, non è l'accompagnamento, è un altro dato questo, ma su queste cose qua bisogna che riprendiamo i rapporti fraterni previsti dal concilio con i nostri pastori su queste questioni, ma anche sulle grandi questioni dell'insegnamento della bioetica bisogna che riprendiamo il discorso. Perché ci sono alcune questioni sulle quali bisogna che anche l'insegnamento contempli la complessità delle situazioni, ma proprio per rendere la Chiesa più autorevole nella vita del paese in questo momento e nella vita del mondo. Ma questo si deve trovare il laicato protagonista dentro la comunità ecclesiale, nella fase dell'elaborazione dello stesso messaggio, perché altrimenti non mi hanno insegnato che fare il catechista da laico significa non soltanto avere la conoscenza profonda della dottrina cristiana da comunicare, significa farla passare dentro l'esperienza della vita, che è quella del matrimonio, che è quella della politica, che è quella della contaminazione con il mondo, dell'aver attraversato le strade del mondo, che non è indifferente con il modo con il quale tu comunichi il messaggio e costruisci la vita della comunità cristiana, che non lo fai, che quando arrivi in chiesa ti togli il tuo abito dell'esperienza storica. No, è esattamente di quella di cui ha bisogno la comunità cristiana per costruirsi, nella fedeltà al messaggio. Quindi la dimensione dei rapporti intraecclesiali è fondamentale anche per la capacità di condividere la cittadinanza poi con tutti gli altri. Quindi basta, per questo penso che non...